così bello questo modo di introdurre che speriamo che sia un appuntamento anche per gli anni prossimi, ci prenotiamo già. Dunque, Vangelo difficile, Vangelo scabroso e Vangelo sconosciuto, il Vangelo di Marco. Per secoli la Chiesa lo ha tenuto un po' come la Cenerentola dei Vangeli, perché era il più breve, incompleto, e sembrava addirittura sgrammaticato, non c'era ancora la capacità di entrare dentro a questo Vangelo. Fatto sta che il Vangelo di Marco è un Vangelo sconosciuto. La riprova, poco fa, al termine dell'intervallo, ho fatto appena in tempo a scendere e subito diverse persone mi hanno fermato dicendo: ma io non ho mai sentito dire che la madre di Gesù era andata a catturare il figlio perché considerato matto. Dove si trova? Allora, siccome penso che questa domanda, oltre a quelli che l'hanno fatta, sia nella testa, nei pensieri anche di qualcun altro, allora nel Vangelo di Marco, il capitolo 3, il versetto 21, dice che il clan familiare prende la decisione di andarlo a catturare perché pensano che è fuori di sé. Poi c'è un intermezzo in cui l'evangelista giustifica questo, perché gli scribi, cioè la massima istituzione religiosa, il magistero infallibile dell'epoca, aveva sentenziato che Gesù agiva per compito di Belzebù, il principe dei demoni, e dopo il versetto 31 ecco l'arrivo del clan familiare con la scena che abbiamo descritto prima: tua madre e i tuoi fratelli ti vogliono. Ma continuiamo. Tutta questa introduzione premessa è per arrivare, gliela faremo questa mattina, a questi alberi che camminano. Ma vedete, il Vangelo non può essere estrapolato un brano dal suo contesto, per cui è necessaria tutta questa premessa. Bene, allora, terminata la condivisione dei pani e dei pesci in terra pagana, Gesù tenta di ritornare in Israele. Allora, il versetto 10, e immediatamente salì sulla barca con i suoi discepoli, venne dalle parti di Dalmanuta. Ma appena Gesù sbarca in territorio ebraico, immediatamente spuntano i suoi nemici, i farisei, e il loro atteggiamento è indubbiamente ostile. Infatti, scrive l'Evangelista, e uscirono i farisei, sembravano quasi in agguato, sembravano quasi in attesa di Gesù, e cominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per tentarlo. La denuncia che sta facendo l'Evangelista è tremenda. Il verbo tentare è il verbo che ha adoperato nelle tentazioni del deserto da parte del diavolo nei confronti di Gesù. Ebbene, i farisei, il termine fariseo significa separato, quelli che attraverso l'osservanza minuziosa di ogni dettame della legge si separavano dagli altri, l'elite spirituale, i maestri di spiritualità, per l'Evangelista sono strumenti del diavolo. E come il diavolo ha tentato Gesù, anche loro lo tentano, e come? Si misero a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo. Questa è una richiesta che continuamente verrà fatta nei Vangeli da parte dei farisei, da parte della folla, cioè: come facciamo a crederti? Mostrarci un segno, si intende un segno straordinario dal cielo, cioè che provenga non nel cielo, ma da Dio, che poi ti possiamo chiedere. Quindi continuamente nei Vangeli c'è la richiesta di un segno da poter vedere per poi poter credere. Gesù rifiuterà sempre, mai Gesù acconsentirà a questa richiesta, ma Gesù invertirà la tematica. Non un segno da vedere per poter credere, ma credete e voi stessi diventerete un segno che gli altri possono vedere. Allora Gesù, gemendo nello spirito, quindi Gesù è veramente arrabbiato, veramente avvilito, veramente deluso, dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen, espressione ebraica che precede qualcosa di vero, qualcosa di importante, giammai sarà dato un segno a questa generazione. Con il termine generazione nel mondo ebraico ci si riferiva a tre generazioni della storia: a quella del diluvio che perì nelle acque, a quella del deserto che morì tutta nel deserto e a quella del Messia. Ebbene, adoperando questa espressione, questa generazione, Gesù ammonisce che anche la generazione del Messia rischia di fallire e di perire, come è stata per quella del diluvio e per quella del deserto. Allora Gesù, visto l'accoglienza, l'imboscata subito che gli hanno fatto in terra di Israele, e lasciateli, salì di nuovo sulla barca verso l'altra riva. Ogni volta che nei Vangeli troviamo l'espressione altra riva, si intende il mondo pagano. E ogni volta che Gesù va all'altra riva, ci sarà sempre un conflitto, ci sarà sempre una contrapposizione, ci sarà sempre un incidente. Quante volte troviamo nel Vangelo che Gesù ha deciso di andare all'altra riva e guarda, puntualmente si scatena una tempesta nell'arco. Ma Gesù, potevi guardare un attimo il tempo, no? Possibile che ogni volta che Gesù decide di andare all'altra riva si scatena la tempesta? La tempesta è lo spirito ostile dei discepoli, che non ne vogliono sapere di andare nel mondo pagano. Comunque gli obbediscono, e scrive l'Evangelista che si erano dimenticati di prendere dei pani, non avevano con sé nella barca che un pane, questo pane è Gesù. Gesù si è venuto a sostituire ai pilastri fondamentali dell'ebraismo, qual è la legge? La legge era il pane, l'alimento, quello che dava in vita. È Gesù quello che dà alimento, che dà la vita. E Gesù, scrive l'Evangelista, raccomandava loro, attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito degli erodiani. Farisei ed erodiani sono uniti da una stessa realtà, il potere religioso e il potere civile. Quindi Gesù invita i suoi discepoli ad allontanarsi da questa spiritualità, da questa convinzione del potere. Perché Gesù dice attenti al lievito? Il lievito è qualcosa che corrompe. Quando uno è dominato dall'idea del potere, questo si rende impuro agli occhi di Dio. Perché Dio è amore che si mette a servizio degli uomini. Chiunque è animato dall'idea del potere, anche pensando che questo potere possa servire per aiutare Dio, è incompatibile con lui. Allora Gesù li mette in guardia. Attenti al potere, perché se entrate nella sfera del potere siete incompatibili con Dio. Ma i discepoli non capiscono e parlavano gli uni con gli altri perché non avevano pani. Ed ecco il rimprovero di Gesù, che è la premessa per comprendere poi l'episodio seguente, quello ci arriveremo, degli alberi che camminano. E sapendolo gli dice, perché parlate che non avete pani? Ancora non intendete e non capite? Avete il cuore indurito? Quindi Gesù rivolge un rimprovero ai discepoli ed ecco attenzione alla denuncia che fa Gesù. Avete occhi e non vedete? Non è un problema oculistico, è un problema interiore di fede. Avete orecchi e non udite? Non è un problema che riguarda l'udito, è un problema che riguarda la testa. Era un'immagine questa della vista, degli occhi e delle orecchie, adoperata dai profeti. Per esempio nel profeta Ezechiele si legge: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono. Questa è la premessa per comprendere l'episodio che verrà. Le guarigioni compiute da Gesù nei Vangeli, attenzione, non vanno intese come se Gesù fosse stato una specie di pronto soccorso ambulante che guariva le persone fisicamente. A noi che Gesù abbia restituito la vista 2000 anni fa a un cieco non ci dice assolutamente niente, anzi ci mette in crisi. Ma se l'hai fatto quella volta, perché non hai continuato a farlo? E perché soprattutto non lo fai oggi? Quindi gli evangelisti, al di là di quella che è stata l'episodio storico, non mettiamo in dubbio che Gesù abbia potuto guarire le persone, ma gli evangelisti ci presentano queste guarigioni come verità teologica, cioè qualcosa che riguarda noi. Se si tratta di restituire la vista al non vedente, nessuno di noi può farlo. Per quanto ci possiamo mettere, per quanta fede che abbiamo, non possiamo restituire la vista a un non vedente. Ma se si tratta, e perché di questo si tratta, di aprire gli occhi, noi, per poi aprirli gli altri, allora vediamo che il Vangelo di Gesù, il messaggio di Gesù è attuale. Quando nel Vangelo di Giovanni si scatena la furia omicida contro Gesù, non è stato perché ha restituito la vista a un cieco dalla nascita, non gli interessa tanto. È stato perché il pericolo di Gesù è che apre gli occhi alla gente. Se la gente apre gli occhi, per noi è finita. Perché la gente che apre gli occhi, aprire gli occhi significa vedere il progetto di Dio sull'umanità. Un progetto d'amore. Allora se la gente apre gli occhi, per i capi religiosi è la fine. Quindi l'azione di Gesù è quella figurata come apertura mentale. E quindi Gesù adesso li interroga come degli scolaretti, quando abbiamo condiviso il pane, lì quanti pezzi, eccetera, eccetera. E la conclusione, versetto 21, e diceva loro, ancora non capite? Quindi Gesù esprime tutta la sua delusione riguardo ai discepoli. L'Evangelista denuncia che l'attaccamento all'ideologia religiosa, alla tradizione religiosa, può vanificare la novità portata da Gesù. Il vino nuovo ha bisogno di odori nuovi, altrimenti si perde il vecchio e si perde il nuovo. E finalmente ci siamo arrivati, ma era necessaria tutta questa introduzione, altrimenti l'episodio isolato dal suo contesto non lo possiamo comprendere. Questo stranissimo episodio che ha soltanto Marco. È un episodio difficile, è un episodio complesso e gli altri evangelisti hanno preferito tralasciarlo. Per questo dicevo, e mi dispiace francamente per le persone che sono qui per la prima volta, che quest'anno non trattiamo gli episodi più difficili del Vangelo di Marco, ma gli episodi più difficili in assoluto di tutti i Vangeli. Ma se lo facciamo è perché in questi anni siamo cresciuti e quindi da parte mia reputo che ci sia la maturità per comprendere anche questi episodi di non facile comprensione. E giungono verso Bessaida e gli portano un cieco e lo supplicano di toccarlo. Allora sono di nuovo in terra pagana, lontana dall'ambiente ebraico, e gli portano, chi gli portano? Dall'inizio del Vangelo, l'Evangelista presenta dei collaboratori di Gesù. Sono delle persone che hanno accolto il suo messaggio e collaborano con lui, ma non sono identificabili con i discepoli. I discepoli faranno resistenza, ma ci sono quelli che lo accolgono, sono quelli che provengono, oggi diremo da fuori della religione, dal paganesimo. È strano e sconcertante, ma tanto attuale, che più le persone sono immersi in un mondo religioso e più fanno difficoltà ad accogliere il messaggio e la novità di Gesù. Anzi, gli resistono. Più le persone sono lontane, sono state esentate dall'indottrinamento religioso e più hanno facilità ad accogliere il messaggio di Gesù. Gesù ha rischiato la vita nelle sinagoghe, ha rischiato la vita nel Tempio. I nemici di Gesù saranno le persone religiose, le persone pie, ma Gesù non ha mai corso nessun pericolo quando ha frequentato i pubblicani, i peccatori, i miscredenti. Quindi gli portano un cieco e gli pregano di toccarlo. Il cieco non prende nessuna iniziativa, viene portato da Gesù affinché lo tocchi, cioè gli trasmetta la sua forza vitale. E ricordate cosa dicevamo? Quando leggiamo il Vangelo, facciamo attenzione ad ogni minimo dettaglio, a ogni particolare. Qui si tratta di restituire la vista a uno che la vista non ce l'ha. Questo è quello che l'Evangelista ci vuol trasmettere. Allora vediamo quei dettagli che di per sé sembrano strani, inutili oppure incongruenti. Quindi l'Evangelista stesso ci invita a fare attenzione. E avendolo preso per la mano il cieco, quindi Gesù prende il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio. E perché questo? Perché Gesù, per restituire la vista, lo prende per mano e lo conduce fuori del villaggio? Questo va tenuto presente perché il finale poi sarà sorpresa. Il finale, quando finalmente al secondo tentativo, quindi al primo tentativo Gesù non gli è riuscita questa operazione, quando finalmente restituisce la vista al cieco, il finale è sorpresa e abbastanza enigmatico. Allora Gesù entra in questo villaggio, prende il cieco per la mano, lo conduce fuori del villaggio, anticipiamo il finale, gli restituisce la vista, ma poi sentiamo la finale del Vangelo, dice: e adesso lo inviò alla sua casa dicendo, la sorpresa, non entrare nel villaggio. Dicono che quel povero cieco è ancora lì che non sa come fare, perché Gesù l'ha preso per la mano, l'ha portato fuori del villaggio e gli ha restituito la vista. Adesso Gesù dice, torna a casa, ma non entrare nel villaggio. È una cosa un po' strana. Allora, come sempre, quando abbiamo queste incongruenze, queste assurdità, ecco perché in passato Marco non era stato molto apprezzato, in realtà sono indizi di grande profondità teologica. Allora vediamo, perché Gesù lo prende per la mano? L'Evangelista costruisce la frase prendendo letteralmente a modello il profeta Geremia, il capitolo 38, versetto 32, dove Dio dice prendendo la loro mano per condurli fuori dalla terra d'Egitto. Quindi l'Evangelista situa questo atteggiamento di Gesù all'insegna della liberazione dalla schiavitù egiziana degli ebrei. È stato Dio che ha preso il suo popolo per la mano, è un'immagine poetica, per tirarlo fuori dalla terra di schiavitù. Allora l'Evangelista, mettendo che Gesù prende per mano il cieco, vuol dire che lo tira fuori da una terra di schiavitù, da una terra di prigionia, per portarlo dove? Nella terra promessa, nella terra della libertà. E lo conduce fuori, e qui c'è una sorpresa, del villaggio. Ma quale villaggio? Poco prima l'Evangelista aveva scritto: e giungono verso Bethsaida. Bet Said significa Bet casa, Said della pesca, era una città popolosa, non era un villaggio. Perché l'Evangelista qui, se prima ha parlato di città, dice lo condusse fuori del villaggio? Bethsaida non è un villaggio. Non posso dire andò a Palermo e lo condusse fuori del villaggio. Palermo non è un villaggio. Perché l'Evangelista parla del villaggio? Il villaggio è un termine tecnico adoperato da tutti gli evangelisti per indicare il luogo sottomesso alla tradizione, dove le novità vengono viste sempre con sospetto e diffidenza. Cos'è il villaggio? Il villaggio, lo sappiamo, è quel posto dove le mode della città arrivano quando in città sono già tramontate, ma poi attecchiscono, mettono radici e non c'è modo di sradicarle. Il villaggio non è un luogo geografico, topografico, ma è un luogo mentale. È il luogo dove sorge sempre di fronte a ogni proposta di novità l'obiezione: ma perché cambiare? Si è sempre fatto così. Allora è tipico delle istituzioni religiose, dove le novità vengono viste sempre con diffidenza. Quindi l'Evangelista qui pone l'immagine del villaggio per indicare il luogo attaccato alla tradizione. E sputtato deve sputare, non gli applica la saliva. Deve sputare. Sputare significa che Gesù incontra resistenza. Allora da parte di Gesù c'è un'azione anche violenta. E qui, adesso avete preso il caffè nella pausa, sì, perché il brano non è facile, dovremo proprio in maniera maniacale, puntigliosa, distinguere la traduzione. Stiamo traducendo dal testo originale. Sputato non sugli occhi, ma l'Evangelista adopera il termine greco che è visione. Questo individuo, che poi vedremo raffigura i discepoli, non ha un problema oculistico, c'è un problema di mentalità. Allora Gesù sputta e la saliva veniva considerata alito condensato, cioè era un'azione dello spirito, quindi è un'azione creativa. Ebbene, Gesù sputta non sugli occhi, il suo problema non è un problema da oculista, è un problema di fede. Allora Gesù sputta sulla sua visione, è la visione della vita che è oscurata, che gli impedisce di vedere la realtà, e gli impose le mani e lo interrogò: vedi qualcosa? Avevano chiesto a Gesù di toccare il cieco, la risposta di Gesù invece va oltre. Non solo prende per la mano e gli sputta nella sua visione, a indicare che la soluzione del problema è molto più difficile di quanto potesse apparire. Quindi l'Evangelista mostra la difficoltà da parte di Gesù di restituire la vista a quelli che non ce l'hanno. Quindi Gesù sta trasmettendo al cieco il proprio spirito per rendergli possibile la sua missione, la sua visione. Imponendogli le mani, gli trasmette la propria energia vitale. Quindi Gesù compie due cose: sputa sulla visione. Ripeto, lo sputo era alito condensato, era immagine dello spirito, e gli impone le mani, gli comunica la forza. E dice: vedi qualcosa? Ed ecco la risposta strana. E alzati gli occhi, questa espressione l'Evangelista la prende dal profeta Isaia, il capitolo 61, come frutto della missione dell'unto del Signore, che era di ridare la vista ai ciechi. E alzati gli occhi diceva: scorgo gli uomini perché percepisco come alberi che camminano. Cos'è questa immagine? Scorgo gli uomini perché percepisco come alberi che camminano. Vediamo un po' qual è la soluzione. Ricordate quando Gesù era dovuto scappare da Israele? Perché si era scontrato con gli scribi, con i farisei, e aveva denunziato che avevano sostituito il comandamento di Dio con la tradizione degli uomini. Quelli che i farisei con tanta riverenza parlavano dei loro anziani, il popolo di Israele, i padri di Israele, Gesù invece dice che sono semplicemente uomini. Avete contrabbandato la vostra tradizione e l'avete impiantata eliminando il comandamento di Dio. Allora qui questa espressione, gli uomini, significa quelli che sono attaccati alle tradizioni religiose, quelli che sono attaccati al passato, quelli che hanno sostituito o perlomeno hanno soffocato il comandamento di Dio, il comandamento di Dio è l'amore, sotto una marea di regole, di osservanze, di precetti, di prescrizioni che rendono impossibile alle persone scoprire l'amore di Dio. La denuncia che Gesù fa dell'istituzione religiosa è che per il proprio interesse ha occultato l'amore di Dio. Cosa significa per il proprio interesse occultato l'amore di Dio? I farisei, gli scribi, avevano elaborato un sistema talmente complicato di leggi e di regole che la gente si sentiva sempre in colpa, la gente si sentiva sempre impura. Quando una persona si sente sempre impura, ma come può sperimentare l'amore di Dio? Se io mi sento sempre colpevole, mi sento sempre in peccato, mi sento sempre indegno, sempre bisognoso di richiedere perdono, ma quando potrò sperimentare la pienezza dell'amore di Dio? Quindi la denuncia di Gesù è che hanno sostituito il comandamento di Dio, un Dio amante degli uomini, con le loro tradizioni, per il loro interesse, che sottomettono gli uomini, li fanno sentire indegni, con il senso di colpa, e impedisce all'umanità, alle persone, di sperimentare l'amore di Dio. Quindi è il rischio dell'istituzione religiosa. Piccola parentesi per alleggerire il tutto. Quelli della mia generazione se lo possono ricordare questo, perché io appartengo a una generazione dove c'era il concetto di essere in grazia di Dio, che era un concetto difficilissimo, era una situazione praticamente impossibile da conseguire, e soltanto quando si era in grazia di Dio si poteva accedere alla comunione. Ecco perché, lo ricorderete, alla messa ci si andava a confessare qualche minuto prima che il prete distribuisse la comunione, perché c'era il caso che tra l'assoluzione e la comunione bastava un pensiero che passava per la vista, dovevi tornare via. Allora andavi lì, ricevevi lo scontrino per andare a fare la comunione, ti mettevi in fila, magari a occhi bassi per non avere qualche pensiero, qualche tentazione, e quando stavi per fare la comunione finalmente dicevi: gliel'ho fatta, sono in grazia di Dio. Porca miseria, ho peccato d'orgoglio e quindi ho perso di nuovo la grazia, e ritornavi tutto da capo. Lo dico in maniera comica, ma era così. Quindi quando uno si sente sempre in colpa, sempre indegno, lo ricordate quell'occhio nel triangolo? Minaccioso. L'occhio di un poliziotto, altro che il grande fratello. Ci seguiva dappertutto. Ci seguiva perfino nei gabinetti per vedere se ci toccavamo o no, perché era tutto lì il problema. Ecco, quando c'è una religione del genere, quando Dio invade l'intimo delle persone, quando Dio fa sentire in colpa, come si può sperimentare l'amore di Dio? Allora la denuncia di Gesù: avete contrabbandato la vostra tradizione e l'avete sostituita al comando di Dio. Questa è la tradizione degli uomini. Allora, perché qui l'individuo dice, alzati gli occhi, dice: scorgo gli uomini perché percepisco come alberi che camminano. Pur scorgendo uomini, questi sembrano alberi. Cosa sono gli alberi? Sono esseri viveri, vivi indubbiamente, ma che non odono e non vedono. Quindi l'Evangelista adopera un paragone che escludesse gli esseri vitali, animali, che appunto vedono e ascoltano. Poteva dire, era più adatto, vedo delle scimmie, perché si muovono. Invece dice: vedo degli alberi. L'albero cos'è? È un essere vivente, ma non vede e non ascolta. E l'espressione adoperata dall'Evangelista, gli uomini, appunto è apparsa l'ultima volta in Marco, nella denuncia di Gesù: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Cosa vuol dire l'Evangelista? È questa la causa della cecità. Non si tratta di un'infermità fisica, ma di qualcosa di peggiore, di un'infermità dello spirito. L'attaccamento alla tradizione religiosa ha soppiantato il comandamento di Dio. È questo che rende cieca la gente e rende ciechi i suoi discepoli. Attaccato ai suoi ideali nazionalistici, di superiorità nei confronti degli altri popoli, ricordate, l'abbiamo visto nell'introduzione, Israele che doveva dominare i pagani. L'antico Israele non ascolta il messaggio di Gesù, se l'ascolta non lo percepisce, non vede Gesù, se lo vede non lo capisce, perché quei segni che Gesù ha mostrato attraverso la condivisione dei pani, anche in terra pagana, erano segno dell'amore universale anche per i pagani, ma i discepoli non ne vogliono sapere. Sapete, ci sono voluti decenni prima che i discepoli si decidessero di andare verso i pagani. Ci sono voluti decenni e ci è voluto, prendiamo in prestito un'immagine, ma per far comprendere, dal Vangelo di Luca nella sua seconda parte, negli Atti degli Apostoli, ci è voluto la conversione iniziale di Pietro. Conoscete tutti l'episodio: Pietro che sale sulla terrazza a pregare, ha fame, e mentre ha questa fame c'è una visione. Dal cielo gli viene mostrata una grande tovaglia con tutti gli animali della creazione e la voce: alzati, imperativo, uccidi, imperativo, e mangia. È la voce di Dio stesso. Cosa risponde Pietro? Giammai, Signore, perché io nella mia vita non ho mai mangiato niente di impuro. Santo paradiso. Ma Gesù non ha detto che non è quello che entra, ma quello che esce che ti rende impuro. Non avevano capito niente. Bene, una seconda volta riappare la tovaglia con tutti gli animali della creazione. Dio ha creato tutto puro. È stata la religione dopo che ha diviso tra puri e impuri, ma non appartiene al piano creatore. Di nuovo questa tovaglia con tutti gli animali: alzati, uccidi e mangia. Giammai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro. La terza volta il povero Pietro, dopo l'episodio del gallo, al numero 3 va in fibrillazione perché gli ricorda qualcosa che ha fatto. La terza volta la voce, allora Pietro capisce, scende e chi incontra? Incontra dei pagani. Allora capisce che questa divisione del puro e dell'impuro era la barriera che impediva di andare dai pagani. Allora Pietro è sconvolto perché si era preparato di fronte ai pagani tutto il suo catechismo, addirittura dice: va bene, visto che dobbiamo andare ai pagani, allora adesso se vi convertite e se vi battezzate, lo Spirito Santo scende su di voi. Fa in tempo a dire così che lo Spirito Santo scende su questi che non si sono né convertiti né battezzati. Il povero Pietro veramente va in tilt, ma pronunzia la verità di fede più importante del messaggio cristiano, che noi dovremmo avere sempre scolpito nel nostro cuore, nella nostra testa e nei nostri catechismi come unica verità non negoziabile. Perché, dice Pietro, il Signore mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. Oh, gliel'ha fatta. Ma è contro la religione. La religione divide tra puro e impuro. Pietro, dopo questa esperienza, capisce: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. Cioè, non c'è nessun uomo, qualunque sia la sua condotta, qualunque sia la sua situazione, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Quindi, vedete, ci sono voluti decenni prima che questo messaggio di Gesù affiorasse. La difficoltà viene vista dal fatto che Gesù, visto che il primo tentativo di guarigione non gli è riuscito, al versetto 25, deve ritentarlo. Allora di nuovo impose le mani sui suoi occhi e vide bene finalmente e fu ristabilito e scorse chiaramente tutto. È l'unica volta che Gesù ha dovuto ripetere un intervento su una persona. Questo indica il grado di resistenza alla sua azione e la difficoltà della liberazione. Finalmente il cieco, che ripeto è immagine dei discepoli ai quali Gesù vuole liberare dal loro condizionamento, vede bene. Ed ecco allora il finale. E li inviò alla sua casa dicendo: non entrare nel villaggio. Perché Gesù dà questa indicazione? È sorprendente questa proibizione. Gesù indica che l'ostacolo alla visione, alla vista, era rappresentato proprio dal rimanere nel villaggio. Se tu, una volta che Gesù ti ha aperto gli occhi, che Gesù ti ha liberato, torni di nuovo ad appartenere a un'istituzione religiosa dove ti viene inculcato come dottrina tutto il contrario, per te non c'è nessuna speranza, sei irrimediabile. Soltanto uscendo da questo contesto del villaggio è possibile avere la vista e, rimanendo al di fuori, di conservarla. Quindi una volta che per l'azione di Gesù i discepoli hanno recuperato la possibilità di vedere, non devono più avere nessun contatto con il luogo che provocava la loro cecità. Il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi. Lo dice Gesù in questo Vangelo. Se noi la novità di Gesù pensiamo di inserirla dentro le vecchie strutture della tradizione religiosa, perdiamo tutto. Perché non ci possiamo gustare la novità di Gesù? Perché il vino nuovo vuole otri nuovi. Il vino nuovo è creativo, ha bisogno di immaginare situazioni nuove e vediamo i limiti dell'oltre vecchio. Quindi il rigore della proibizione da parte di Gesù implica il timore che i discepoli possano vedere, possano cedere alla tentazione di tornare alla vecchia ideologia, ai valori che nell'ebraismo si consideravano irrinunciabili. Quindi il processo di liberazione da parte dell'individuo è crescente, non tollera soste. Quando Gesù inizia un processo di liberazione dentro di noi, le soste non sono consentite, perché il rischio è di tornare indietro e si perde tutto. Sarà riuscito Gesù in questo tentativo? Pare di no. Ritroveremo ancora una volta un cieco. Perché è cieco? Si rivolge a Gesù e come lo chiama? Figlio di Davide. Ma Gesù non è il figlio di Davide. Gesù è il figlio di Dio. Figlio, nella cultura ebraica, non indica soltanto colui che è nato da qualcuno, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Il Messia che loro volevano era il Messia, il figlio di Davide. Davide è stato il grande re che attraverso la violenza ha unificato le 12 tribù e inaugurato il regno di Israele. Questo loro volevano, un Messia come il figlio di Davide, attraverso il potere e attraverso la violenza. Ecco perché quando, e lo vedremo oggi, quando accolgono Gesù che entra a Gerusalemme, come lo acclamano? Osanna chi? Al figlio di Davide. Tempo qualche ora, appena si sono resi conti dell'equivoco, che Gesù non è il figlio di Davide, ma Gesù è il figlio di Dio, la stessa folla che ha detto Osanna al figlio di Davide griderà crocifiggilo, caro Messia non ci servi. Noi vogliamo il Messia liberatore attraverso la violenza, attraverso il potere. Questo Messia da quattro soldi che sei te che entra su un asinello, questo proprio non ci serve. Allora il cieco che troveremo ancora lo chiama figlio di Davide, ecco perché è cieco. E l'unica volta che di un individuo curato da Gesù c'è il nome, indovinate un po' come si chiama questo cieco? Si chiama Bartimeo. Figlio di Timeo. Timeo è una radice greca che significa l'onore, cioè potremmo tradurre con onorato. Mentre Gesù ha detto nessun profeta è onorato ma disprezzato nella sua patria, il cieco, immagine dei suoi discepoli, sono quelli che vogliono l'onore, che vogliono il successo. Ecco perché sono ciechi, ecco perché, come abbiamo detto, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie, non odono. E terminiamo con un'ultima immagine per far comprendere meglio questo qui. Pensate quando Gesù, per la terza volta, il numero 3 significa completo, definitivo, sta ormai vicino a Gerusalemme e ai discepoli dice: oh, avete capito adesso? Vado a Gerusalemme per essere ammazzato. Chiaro? Chiarissimo, Sor Messia. Oh, arriva Giacomo e Giovanni, di nascosto degli altri. Oh, mi raccomando, a Gerusalemme dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Oh santo cielo! Appena detto che sarà ammazzato, e invece loro vogliono i posti più importanti. Il re sedeva al centro e nei troni accanto sedevano quelli che spartivano il potere dopo di lui. Hanno occhi ma non ascoltano, hanno orecchi ma non vedono. Loro seguono il Messia che andrà a Gerusalemme a conquistare il potere attraverso la violenza. Non accettano che Gesù sarà il Messia che andrà a Gerusalemme, ma non conquisterà il potere, ma sarà ucciso dal potere pur di non rispondere con la violenza. Questa difficoltà di comprensione di Gesù e del suo messaggio la troveremo lungo tutto i Vangeli. Il pomeriggio continueremo con questa resistenza e difficoltà, con un altro, adesso lo annuncio soltanto per lasciare la curiosità, con uno dei brani più emblematici, più problematici del Vangelo di Marco. Lo anticipo, sapete, Gesù esce, vede un fico, trova soltanto cerca un frutto da mangiare, trova soltanto le foglie e sembra che Gesù lo maledice. E alla conclusione dell'episodio troviamo che il fico si seccò fino alle radici. E fino qui, vabbè, se ne che quel giorno gli girava un po' a Gesù, perché prendersela con un albero fino a questo punto, lascia perplesso. Ma la sorpresa finale, l'evangelista perfido, cosa scrive? Ma non era la stagione dei fichi. Oh, santo cielo! Come si fa? Qui uno dei due è insensato. O è insensato Gesù, che pur essendo un uomo di campagna, cerca un fico quando non è la stagione, e anziché dire, bah, giusto, chiaro, non ci può essere i fichi adesso, se la prende col povero fico. O è insensato l'evangelista che fa fare a Gesù una figura, dice, non era il tempo dei fichi. Allora, se ci sono domande, interventi, obiezioni, contrapposizioni, sempre sul tema che abbiamo trattato.
Innanzitutto devo dirti grazie Alberto per la ricchezza sempre che ci dai.
Grazie a te.
Però io vorrei ritornare appunto per avere un quadro completo, dato che siamo nella Quaresima, sul tema del digiuno. Non pensi di dirci qualcosa sul fatto che abbiamo ascoltato anche in questi giorni nei Vangeli di Marco, nel Vangelo di Marco, quando dice l'accusa che hanno fatto a Gesù, no? Perché i discepoli di Giovanni digiunano e i farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù che risponde, quando c'è lo sposo non è proprio il caso di digiunare, no? E poi giunge, ma quando verrà meno lo sposo, allora sì che digiuneranno. Desiderei che ci desse qualche delucidazione su questo, forse per completare meglio il concetto del digiuno. Penso che lo sia interessante questo. Come pure vorrei anche un'altra nota. Se non pensi che il digiuno possa essere efficace per noi, per un autocontrollo della nostra vita.
Bene, allora prima di pranzo parliamo del digiuno, che non fa male perché siamo tutti un po' in sovrappeso. Il digiuno è una forma dietetica che è entrata nella spiritualità, che aiuta a bilanciare il peso e quindi può far comodo. Ma se uno vuol digiunare per i propri motivi, medici, sanitari, lo faccia. Però non cerchi le radici di questo digiuno nella spiritualità di Gesù, perché il digiuno è espressione di morte. Digiuno cosa significa? Non mangiare. Non mangiare è un'espressione di morte che serviva per attirare l'attenzione e la benedizione di Dio. Con Gesù qualunque espressione di morte è incompatibile con la sua spiritualità, che è quella di uno che dice vi lascio la mia gioia e che voi sia piena. Ma appunto, ecco, siccome siamo prima di pranzo, trattiamo per bene questo tema del digiuno. Allora, è importante, e ringrazio il padre per questa sua richiesta. Chi vuol seguire, prendiamo il capitolo 2 di Marco, il versetto 18. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Il digiuno, rigorosamente comandato dalla legge di Mosè, era previsto un solo giorno all'anno, il giorno chiamato in ebraico Yom, significa giorno, Kippur, perdono, il giorno del perdono. Era il giorno in cui si digiunava dall'alba al tramonto, un solo giorno all'anno. Ma voi sapete, le persone spirituali non gli bastano le regole della religione, vogliono sempre qualcosa di più. Allora i farisei avevano istituito il digiuno due volte la settimana, il lunedì e il giovedì. Perché queste giornate? Il lunedì in ricordo della salita di Mosè sul monte Sinai e il giovedì in ricordo della discesa. Quindi erano soliti digiunare, significa che il lunedì e il giovedì i farisei digiunano. Ebbene, anche i discepoli di Giovanni digiunano. È interessante, lo potrete constatare voi stessi, che quando è che Gesù va a pranzo con la gente? Ma ci fa apposta, dispettoso, proprio quei giorni. Santo Cristo, è il caso di dirlo, possibile che devi andare a pranzo proprio nei giorni di digiuno? Va a pranzo il martedì, il mercoledì e il venerdì, ma proprio il lunedì e il giovedì. E poi con chi mangia? Mangia con la gentaglia, peccatori, impuri. Quindi i discepoli di Giovanni, i farisei, erano soliti digiunare. Allora andarono da Gesù e gli dissero, perché i discepoli di Giovanni, i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Cioè accusano Gesù di essere un maestro spirituale da quattro soldi. Una delle prime regole che i maestri spirituali davano erano le regole del digiuno. Ogni gruppo si doveva distinguere un po' dall'altro. E tu, da te si mangia. Non solo si mangia, attenzione, dei pasti di Gesù si mangia senza lavarsi le mani, che non è una questione igienica, ma una questione rituale. Cioè bisogna lavarsi le mani per purificarsi, altrimenti se tu con le mani che hai toccato qualcosa di impuro prendi un cibo, il cibo diventa impuro. Gesù non fa mai lavare le mani ai suoi discepoli. Allora vediamo la risposta importante di Gesù. Possono, e qui c'è un problema di traduzione, perché la traduzione normalmente dice gli amici dello sposo, ma è riduttivo. E la traduzione esatta è i figli del talamo nuziale. Cos'è questi figli del talamo nuziale? Allora bisogna rifarsi agli usi e costumi del matrimonio nel mondo ebraico. Lo sposo sceglieva due amici, i più intimi, quelli che da sempre aveva avuto fin dalla sua infanzia, con i quali era in piena intimità. Sceglieva questi due amici per preparare il banchetto nuziale, essere responsabili della felicità e della gioia nel banchetto, funzione che era talmente importante che era prevista per questi due personaggi di non osservare anche quelle regole o prescrizioni religiose che in quel giorno magari erano da osservare. Quindi il compito di questi due amici dello sposo di alimentare la gioia, la felicità nel banchetto nuziale, li rendeva esenti anche dalle regole religiose, quindi è importante. Ma perché dovevano essere intimi? Perché in pratica dovevano assistere al primo rapporto tra lo sposo e la sposa, perché a un certo punto del banchetto lo sposo prendeva la sposa, andava nel talamo nuziale, un baldacchino ben preparato, il letto di nozze, poi tirava una semplice tenda e si congiungeva con la moglie per un unico scopo, dimostrare la verginità della moglie. E i due amici dietro la tenda aspettavano cosa? Aspettavano il grido dello sposo. Più volte nel Vangelo e nella Bibbia si parla dello sposo che grida. È il grido che dice è vergine. Allora i due, quindi amici intimi che stavano lì, andavano nel banchetto nuziale e annunziavano lo sposo ha gridato. Quindi si applaudiva, che significava che la donna era vergine, ma sarà vero o non sarà vero? Allora andavano e lo sposo nel frattempo consegnava a questi due amici intimi un telo di lino con le tracce di sangue dell'avvenuta deflorazione della donna. Allora i due amici prendevano questo telo, andavano nel banchetto, lo mostravano a tutti, applauso, veniva impacchettato e dato ai genitori della sposa in caso di ripensamenti da parte dello sposo. Quindi abbiamo persone di una grande intimità con Gesù, un'intimità che a noi può sembrare eccessiva. Quindi amici dello sposo, e Gesù sta parlando di noi discepoli, sono persone che gli sono intimi e soprattutto sono le persone alle quali Gesù affida un grande compito: siate responsabili della felicità e della gioia degli altri. Allora Gesù dice: ma vi pare che proprio gli incaricati della gioia nel banchetto nuziale si mettono a digiunare quel giorno? Ma com'è possibile? Devono essere loro quelli che alimentano la gioia nel banchetto? E no, stanno lì, digiunano. E il digiuno si faceva vedere perché si cospargeva di cenere. Dice, non è possibile, è incompatibile tra la gioia della comunità cristiana e il digiuno, espressione di lutto, espressione di tristezza. Le due funzioni del digiuno vengono annullate da Gesù. Il digiuno serviva a ottenere il perdono da Dio per le proprie colpe. Ebbene, la novità di Gesù è che Dio mai perdona perché mai si sente offeso. Il perdono Dio l'ha già dato, c'è soltanto da accoglierlo e poi da trasformarlo in perdono per gli altri. L'altro aspetto del digiuno era attrarre lo sguardo di Dio sui propri bisogni. Cioè io mi metto in una condizione di morte, questo è il digiuno, perché il Signore mi guardi. Ebbene, con Gesù sappiamo che il Padre si prende cura degli aspetti dei loro figli senza bisogno che questi glielo chiedano. Il Padre non risponde alle nostre necessità, ma le precede. Ecco perché siamo sereni, perché siamo tranquilli, ecco perché siamo felici. Allora Gesù dice, ma vi pare che proprio gli incaricati della felicità e della gioia del banchetto il giorno del matrimonio si mettano a digiunare? Però verrà i tempi in cui lo sposo sarà tolto, Gesù sta parlando della sua morte, e attenzione, andate a leggere, dice: verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno, un unico giorno, digiuneranno. Cosa significa? L'unico digiuno che Gesù ammette è il digiuno causato dal dolore. E purtroppo è un'esperienza che prima o poi facciamo nella nostra vita. Quando ci muore la persona cara, quando siamo di fronte al dramma, alla tragedia, che ci manca una persona cara, come si dice, si chiude la bocca dello stomaco, tutto pensiamo meno che a mangiare. È il digiuno espressione di dolore e di tristezza, tant'è vero che credo che ancora in molte parti esista questa tradizione, sono i vicini di casa che per giorni preparano da mangiare e portano alla famiglia del lutto. Perché? Non perché non sono capaci di farsi da mangiare, ma sono distrutti, sono annientati e a tutto pensano meno che mangiare. Allora dice Gesù, quel giorno, cioè il giorno della mia morte, tra l'altro sarà un fuggi-fuggi, allora quel giorno digiuneranno. Ma il digiuno per attirare il perdono da Dio è inutile perché siamo già perdonati. Il digiuno per attirare l'attenzione di Dio sui nostri bisogni è inutile perché il Padre lo sa già, quindi Gesù esclude la pratica del digiuno nella sua comunità se non il giorno della sua morte.
Grazie. Un uomo libero dal villaggio può liberare altri uomini nel villaggio? Grazie.
Ti ringrazio per questa domanda, sembra semplice, in realtà è acuta. Apparteniamo tutti a una istituzione, indubbiamente, ma nella quale bisogna essere liberi per poter liberare. Liberare cosa? Da tutto quel superfluo, da tutti quei detriti che non appartengono al messaggio di Gesù e purtroppo condizionano l'esistenza di tante persone. Non immaginiamo quante cose noi crediamo provenienti da Dio. Ebbene, non solo non provengono di Dio, ma sono addirittura contrarie a Dio. Allora, l'impatto col Vangelo cosa fa? Abbiamo detto, ricordate all'inizio, il Vangelo è la risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Ebbene, questa accoglienza del Vangelo provoca una tempesta, un turbine, il vento dello Spirito che scuote la nostra vita e come primo effetto incominciano a cadere uno dopo l'altro tutti i rami secchi. Noi ci eravamo affezionati a questi rami secchi perché facevano parte della nostra struttura, ci davano il senso della nostra vita. Era da sempre che avevamo questi rami secchi, non ci accorgevamo che erano secchi perché non conoscevamo alternative. Ebbene, l'impatto sconvolgente del messaggio di Gesù è questa furia, questa tempesta che fa cadere uno dopo l'altro tutti questi rami secchi. All'inizio rimaniamo un po' perplessi, ci sentiamo nudi, ma poi ci accorgiamo che grazie alla caduta del ramo secco spunta il germoglio di qualcosa di nuovo. Allora noi siamo in un'istituzione per essere liberati da tutti questi rami secchi, far spuntare i germogli del nuovo e in conseguenza liberare le altre persone. Diceva il digiuno se serve come autocontrollo, questo dipende dalle persone, dai caratteri, ognuno sa quali discipline, autodiscipline, quali metodi usare, ma non ci sono regole.
E il digiuno indebolisce la persona, quindi non poteva anche essere usato come metodo per strumentalizzare le persone?
Non lo so, era una pratica religiosa abbastanza comune, ma soprattutto era il digiuno che abbiamo visto doveva essere visibile, doveva essere conosciuto, perché era tutta una pratica, perché Dio deve vedere. Ma Gesù non è che sta dicendo qualcosa di completamente nuovo, lui si mette in sintonia con quella che...
No, io non sto parlando di Gesù, io sto parlando dei farisei, cioè di questi popoli che volevano il potere, quindi strumentalizzare la persona anche con il digiuno.
Sì, può darsi.
Cioè, poteva essere anche una metodologia tra le tante che veniva utilizzata per esercitare questo potere.
Sì, sì, può darsi pure questo, però se andiamo a vedere per esempio i profeti, il profeta Isaia, il profeta altri, dice: che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Che mi importa di questo, dei vostri digiuni? Dice: smettete di portare offerte inutili, eccetera, non posso sopportare l'inutilità. Il digiuno che preferisco non è forse restituire la giustizia a chi giustizia non ce l'ha? E questo è il digiuno che il Signore vuole, ma che mangiamo, che non mangiamo, ripeto, agli occhi del Signore è irrilevante. Bene, credo che sul digiuno abbiamo parlato abbastanza, prima di pranzo, sì.
Faccio a lei la domanda, chiaramente, perché è all'interno comunque dell'istituzione. Com'è possibile essere all'interno dell'istituzione Chiesa, essere liberi, autentici e parlare il linguaggio della verità che dia vita e via, che indichi la via in un linguaggio vero, autentico? Cioè, come si fa a rimanere liberi, autentici e dire la verità? Mi sembra una cosa molto difficile. Oppure ci sono momenti in cui bisogna assolutamente scegliere, andare via. Allora, se si va via, si dovrebbe andare in tanti via.
Io non vorrei essere presuntuoso, ma io dunque sono 34 anni che sono prete, 40 che sono 41 che sono frati, quindi sono immerso nell'istituzione, eppure mi ritengo una persona libera di dire e agire come pensa. Però attenzione, è chiaro che questa libertà non viene data, ma va conquistata. Quando la libertà ci viene data, come ci viene data, ci può essere anche tolta. Ma la vera libertà, la cosa migliore che Gesù elogia Maria, la sorella di Marta, la cosa che non può essere tolta, è la libertà che ti conquisti a caro prezzo, perché nessuno te la dà. Vedete, quando nei Vangeli Gesù parla di croce, cos'è la croce? La croce non sono le malattie, le sofferenze, i momenti di dolore che la vita ci fa incontrare. La croce è la perdita della reputazione, perché era la condanna a morte per la feccia della società. Allora Gesù, che mai dice alla gente ognuno ha la sua croce, ma dice a quelli che lo vogliono seguire, i suoi discepoli, se non sollevate la vostra croce, dunque la croce, sapete, era composta di due elementi. Il trave verticale era sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione. Al momento della condanna, il condannato doveva sollevare la trave orizzontale, mettersela sulle spalle e dal tribunale passare attraverso ali di folla, uscire dalla porta della città e andare nel luogo dell'esecuzione, che era sempre fuori della città. Era il momento più terribile, ancora più della stessa morte, perché era un obbligo religioso per la gente insultare e malmenare il condannato, perché dicevano già è mezzo morto. Allora pensate, il condannato che trova i familiari, che trova gli amici. Proviamo a pensare a Gesù, alle persone che ha beneficato. Dicono gli Atti degli Apostoli, Gesù è passato facendo del bene, che gli sputano addosso, lo malmenano, lo ingiurano. È un momento tremendo, è un momento doloroso. Allora, quando Gesù dice, se non vi caricate la croce, oggi potremmo tradurla, se non accettate di perdere la vostra reputazione, non pensate a seguirmi. Perché se voi siete dominati da pensieri di successo, di ambizione, sarete sempre condizionati nella vostra vita e non sarete mai voi stessi, perché dipenderete sempre da quello che pensano gli altri. Noi non siamo liberi, perché? Perché siamo condizionati nelle nostre scelte da quello che gli altri possono pensare. Immaginate, ed è possibile, quando uno arriva a perdere la reputazione, è doloroso, inizialmente è doloroso perché dispiace a tutti, tutti quanti ci teniamo, ma poi c'è l'ebbrezza della libertà e non si torna più indietro. Pensate finalmente di essere voi stessi, di dire quello che veramente pensate e di essere quello che siete. È qualcosa di straordinario, è qualcosa che non si cerca più di tornare indietro. Allora questa libertà all'interno dell'istituzione non è una libertà che viene concessa, ma è una libertà che viene conquistata, e quando la libertà viene conquistata non c'è nessuno che te la potrà più togliere.
Volevo chiedere due punti.
Sì.
Uno è una frase del Vangelo che mi ha colpito molto, è il versetto finale quasi, sicché vedeva ogni cosa nettamente anche da lontano.
Non ho capito, come?
Sicché vedeva ogni cosa nettamente anche da lontano. Cioè, sembra logico, dice, se uno riacquista la vista ci vede bene sia da lontano che da vicino, ma perché lo precisa? Anche da lontano.
Vide bene.
Anche da lontano, lo precisa.
Bisogna dare un paio di occhiali al traduttore allora, perché vide bene, vide bene.
Anche da lontano, no, io lo intendo anche da lontano, nel senso che se uno si avvicina alla fede, alla religione, non c'è bisogno, come diceva lei, molte regole, molte, cioè io anche se sono lontano,
sì,
cioè,
vabbè, in questo senso, ecco, senz'altro, sì, ecco, sì, sì, ma e il testo poi dice vide bene, fu ristabilito e scorse chiaramente tutto.
Sì, ma mi cioè, piace poi questa anche da lontano, mettiamo, e poi volevo sì chiedere un'altra cosa, austerità e penitenza, perché poco fa il reverendo parlava di penitenza, se può dire qualcosa.
Allora, fatto salvo il principio della libertà, siamo persone libere, ognuno scelga i metodi che vuole. Austerità sì, austerità, dobbiamo porre un po' un limite al nostro stile di vita, al nostro benessere, perché non possiamo star bene pensando persone che stanno male. Quindi se veramente seguiamo Gesù dobbiamo occuparsi del bene e del benessere e della felicità degli altri. Come dicevo prima, Gesù ci chiede di fare una scelta: abbassa un po' il tuo livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo un po'. Questo ci chiede, quindi l'austerità. Penitenza, io francamente non trovo nei Vangeli inviti alla penitenza. Il verbo mortificare c'è una sola volta in tutto il Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, ma quando mortificare significa fare morti, non ci sono atteggiamenti della vita, ma atteggiamenti negativi. Tra l'altro dice mortificate la cupidigia, l'avarizia, l'avidità, quello che ci impedisce di essere generosi con gli altri. Bene, credo, sì, Isabella, ciao.
Volevo capire se avevo capito bene quando Gesù sputa, l'azione che fa Gesù di sputare, cioè indica un'azione violenta che Gesù fa, no?
Sì.
In concreto, cioè, che cosa fa di concreto Gesù? Sicuramente non sputa direttamente, no? Significa qualcos'altro.
Sì, dunque, allora...
sì. Possiamo dire, almeno per quello che penso di aver capito io, che oggi Gesù ci vuole sputare addosso?
E perché no? E perché no? E perché no? Allora, l'azione di Gesù è naturalmente figurata e simbolica. La saliva aveva, si credeva, proprietà curative. Io penso che forse anche molti della nostra infanzia ricorderanno la saliva della mamma, eccetera. Ma la saliva, soprattutto essendo alito, fiato, condensato, era immagine dello spirito. Ebbene, Gesù applica questa sua saliva, quindi azione curativa, ma dello spirito, sugli occhi, ma abbiamo visto sulla vista del cieco, ma poteva prendere la saliva e spalmarla. Il fatto che Gesù debba sputare è perché incontra resistenza, è la resistenza che Gesù ha trovato con i suoi fino all'ultimo gli hanno resistito. Domani celebreremo l'Eucaristia. Ma ve l'immaginate bella come ce l'ha dipinta Leonardo o gli altri pittori? O un dramma, un parapiglia incredibile come ci descrivono i Vangeli, con Gesù che corre dietro a Pietro che non si vuole far lavare i piedi perché ha capito se mi faccio lavare i piedi adesso mi tocca lavarli agli altri? O come scrive Luca, hanno appena mangiato il corpo, il pane di Gesù, hanno appena bevuto il sangue, il vino di Gesù, e dice l'Evangelista Luca, e scoppiò tra di loro una discussione per sapere tra di loro chi era il più importante. Lo vedete? La resistenza. Gesù è amore che si fa servizio, ma loro sono dominati da quest'idea del potere che domina e sono refrattari all'annunzio di Gesù. Quindi ecco perché Gesù ha dovuto sputare. E io credo che quell'azione di Gesù di sputare sulla nostra vista, credo... ci avete presente i lama, quegli animali, come fanno? Un bel sputacchio da parte di Gesù ci farebbe molto, molto, molto bene e sarebbe salutare. Buon pranzo!